Bene, buona giornata e benvenuti anche da parte mia qui in mezzo di noi davanti alla parola del Signore. Siamo nel libro di Levitico e siamo alla terz'ultima, se non sbaglio, se si dice così, terz'ultima predicazione su questo libro. Domenica prossima ne avremo un'altra e poi un'altra ancora. Qual è? Una domanda. Qual è secondo voi la forma più grande di malvagità che potete immaginare? Cosa c'è al cuore di ogni manifestazione di malvagità? Pensate, non so, a omicidio, violenza, odio, terrorismo. Certo che se guardiamo i giornali, se accendiamo la TV e sentiamo il telegiornale, ci viene offerta una grande possibilità di scelta. Forse però una, non so, pensate a quello che è successo magari anni fa in Texas, la violenza razziale, e senza disturbare tanto il passato pensiamo a qualcosa di più vicino a noi, pensiamo alla Jugoslavia di Milosevic, oppure pensiamo a quello che in questi giorni sta succedendo in Kenya o anche nel Chad. Qual è secondo voi una delle maggiori manifestazioni di malvagità? Cosa c'è al cuore della malvagità? Oggi cosa c'entra tutto questo? Oggi noi con Levitico, oggi noi guarderemo Levitico 23. E Levitico 23 da alcuni è stato definito come il calendario di Dio, perché le parole stesse che abbiamo letto dai primi tre versetti ci dicono che queste sono le solenni celebrazioni che Dio stesso ha stabilito. Ora, la maggior parte di noi guarda il calendario perché? Per programmare magari il proprio futuro, per programmare i propri appuntamenti o per ricordarsi degli impegni che sono già stati presi. Ma nessuno di noi penso che guarda al calendario per trovare nel calendario e nelle sue festività le risposte alle domande fondamentali della vita. Ditemi se voi fate questo, se guardate, non so, quando è il 25 di dicembre oppure quando cade Pasqua, se guardate a questo per risolvere i problemi fondamentali della vostra vita. Eppure io sono convinto che in queste parole, in quello che Dio ha detto con queste festività, Dio risponde a quelle che sono le domande fondamentali dell'uomo. Perché attraverso queste celebrazioni Dio descrive cadenza, in qualche modo, quella che dovrebbe essere un'adeguata vita cristiana. Oggi vedremo come Dio attraverso queste festività, come in parte, con alcune di queste festività, richiama la nostra attenzione su uno dei mali maggiori, che è quello della autogiustificazione, che è quello della presunzione, che è quello dell'orgoglio. Forse dietro ogni malvagità c'è proprio questo, e non a caso Satana, il demonio, è caduto proprio perché ha cercato di innalzarsi ad un posto che non gli competeva. Dio attraverso queste celebrazioni ci insegna che il suo popolo è veramente suo nel momento in cui decide di rinunciare a se stesso per fidarsi, per confidare pienamente in Lui, nel Signore. Solo quando il popolo di Dio può piegare le ginocchia e dire: Signore, senza di Te non siamo nulla, ma per la Tua grazia Tu ci hai innalzato, allora sì che siamo nella direzione giusta, e queste festività ci portano in questa direzione. Un riepilogo di cosa abbiamo guardato. Abbiamo guardato in Levitico diverse cose e abbiamo visto che le varie cose che troviamo in Levitico sono in qualche modo come delle immagini, sono delle illustrazioni che guardano a qualcosa che è un po' più in là, immagini di realtà che dovevano venire. E abbiamo visto che il metodo un po' migliore per guardare questo libro è un po' come si leggono le parabole, cioè non focalizzandosi sull'elemento stesso che viene presentato, ma cosa si vuole trasmettere come verità attraverso quell'elemento. Gesù, si diceva nella parabola del seminatore, non ci dà lezioni di agricoltura botanica guardando al seme e al seminatore, ma ci trasmette una verità attraverso quell'immagine del seme e del seminatore. E allo stesso modo accade un po' con Levitico. Ci sono immagini, scene, a volte anche difficili da comprendere, da capire, che ci rimandano ad una verità. E questa verità il più delle volte ci ha rimandato a Cristo e alla sua opera sulla croce. Allora, nei primi sette capitoli di Levitico abbiamo visto che Dio stabilisce ben cinque offerte. Cinque offerte per rispondere ai bisogni fondamentali dell'uomo. E abbiamo visto che questi bisogni in queste offerte rappresentate, sono pienamente soddisfatte dall'opera di Gesù sulla croce. Poi abbiamo guardato i capitoli da 8 e 10 che ci descrivono il sacerdozio e ci danno una traccia su quello che dovrebbe essere il nostro servizio come sacerdoti del Dio vivente oggi, perché tutti noi credenti siamo chiamati a essere un sacerdozio per il nostro Dio. Poi abbiamo guardato i capitoli da 11 a 15 dove ci sono tutta una serie di leggi sulle cose pure e impure, e questi capitoli ci hanno insegnato a non sottovalutare il modo in cui di come ci avviciniamo a Dio. Nel momento in cui ci avviciniamo a Dio non sottovalutiamo la vita che conduciamo, lo stile di vita che conduciamo, perché queste leggi cerimoniali ci parlano di questo, dell'accostarsi in un modo corretto. Poi abbiamo parlato del capitolo 16 della grande festività dello Yom Kippur, la festa dell'espiazione, e abbiamo visto come questa festività rappresenta in modo chiaro, evidente, l'opera che ha compiuto Gesù sulla croce, l'agnello che è stato sacrificato, colui che ha tolto via il peccato e ci ha resi giusti davanti a Dio, ma anche ci ha dato una coscienza pulita per poter adesso stare davanti alla sua presenza. Poi i capitoli da 17 a 20, dove abbiamo guardato la santità e abbiamo visto che cosa significa essere un popolo che appartiene a Dio. E abbiamo visto che la santità è una conseguenza di quella che è la relazione che abbiamo con Dio, non il requisito preliminare alla relazione con Dio. Abbiamo visto come queste leggi rappresentano in qualche modo il carattere di Dio stesso, quindi non c'è incompatibilità fra la libertà che abbiamo in Cristo e il rispetto di questi comandamenti, perché il rispetto di questi comandamenti non è altro che un amore per il carattere di Dio stesso, perché dipingono, ci tratteggiano il carattere di Dio stesso. Oggi guardiamo le festività e allora, come al solito, dobbiamo partire con una domanda: dobbiamo noi come credenti obbedire a queste festività che troviamo riportate in Levitico 23 a 25? Dovremmo cioè evitare di lavorare il sabato? Dovremmo celebrare ciascuna delle festività che sono qui proposte nei vari mesi dell'anno, traslando il calendario ebraico nel nostro calendario occidentale? Oppure questo calendario in qualche modo lo adempiamo nel momento in cui viviamo uno stile di vita cristiano che riflette le verità che sono dietro queste immagini delle festività? Cos'è che dovremmo fare? Da Levitico 23 abbiamo appunto letto i primi versetti in cui rileggo, il Signore dice: il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro, ecco le solennità del Signore che voi celebrerete come sante convocazioni. Le mie solennità sono queste: si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è sabato, giorno di completo riposo e di santa convocazione. Non farete nessun lavoro, è un riposo consacrato al Signore in tutti i luoghi dove abiterete. Dio comincia la descrizione del suo calendario parlando proprio del sabato. Perché? Perché il sabato è il prototipo, cioè il modello su cui si fondono tutte le altre festività che venivano celebrate dal popolo di Israele. Se non capiamo il sabato, difficilmente riusciremo a capire il senso delle altre festività. Queste sono le mie solenne celebrazioni e tum, si parla del sabato, perché è l'elemento fondamentale. Alcune caratteristiche da notare subito riguardo al sabato. La prima cosa che ci viene detto è che il sabato è normale, il rispetto del sabato è normale e frequente. Mentre tutte le altre celebrazioni, le altre festività dovevano essere celebrate una volta l'anno, il sabato normalmente e settimanalmente, il 7° giorno della settimana, doveva essere rispettato. In secondo luogo ci viene detto che era un momento di comunione quello che è il rispetto del sabato. Si parla infatti di sante convocazioni. E poi ci viene detto che è un momento di riposo, cioè non deve essere fatto alcun lavoro, totalmente alcun lavoro durante il sabato. Forse la miglior traduzione per il sabato dall'ebraico sarebbe un sabato sabbatico, ovvero un giorno riposante di riposo, per stressare l'idea del riposo. Forse la traduzione migliore sarebbe questa. Ricordiamoci cosa aveva detto in presenza di Dio riguardo al sabato. In Esodo 31, versetto 15, noi leggiamo: si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro al Signore. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte. Che cos'è, chiediamoci, che descrive Dio attraverso il sabato? Perché ha istituito un giorno di riposo settimanale Dio? Perché non si doveva fare assolutamente nessun lavoro in quel giorno? E ancor di più, perché una pena così severa, la messa a morte per chi avesse lavorato in giorno di sabato? Come sempre, per rispondere a queste domande, la cosa migliore non è guardarci intorno, ma andare alla scrittura e interpretare la scrittura con l'uso della scrittura. Questo è un metodo giusto. E allora, se noi apriamo la scrittura, ci sono molti brani nel Vecchio, ma soprattutto anche nel Nuovo Testamento, che ci danno una linea per capire che cosa voglia Dio dire attraverso il sabato. Chiaramente non possiamo leggerli tutti, sappiamo che negli Antivangeli Gesù è stato più volte accusato per aver lavorato il giorno sabato e di aver detto che il sabato è stato fatto per l'uomo e non viceversa. Ma due brani possono chiarirci un po' l'idea, soprattutto del sabato e del riposo insieme. Un primo brano lo troviamo in Colossesi, al capitolo 2, versetto 16 e 17, dove Paolo dice, parlando di un'eresia legalistica che stava serpeggiando lì nella chiesa di Colosse: nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere o rispetto a feste, a noviluni, a sabati, che sono ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Paolo ci dice che il sabato è un'ombra. L'abbiamo detto prima già dall'inizio, un'immagine, un modellino di quello che doveva avvenire, un modellino della Ferrari che non è la Ferrari. La Ferrari è quella che cammina sulle strade, ma non è il modellino che abbiamo sulle nostre, non so, sui camò, dove lo tengono i bambini, dove giocano. Un'ombra. Paolo parla di questo sabato come un'ombra, e Paolo ne parla insieme con le altre feste, dicendo che tutte queste sono cose che sono ombre, cose che sono passate. Ma allora la domanda per noi è: qual è la sostanza? Se sono ombre, qual è la sostanza di queste cose? E una prima risposta ce l'abbiamo in quel testo stesso di Colossesi: ma il corpo è di Cristo, cioè puntano a qualcosa in là. Un secondo brano che ci aiuta a capire questo e a, diciamo, a evidenziarlo meglio, lo troviamo in Ebrei. In Ebrei, al capitolo 4, l'autore parla degli israeliti e commenta il Salmo 95, in cui Dio è adirato con il suo popolo perché è un popolo che non obbedisce, e dirà che non entreranno nel suo riposo. Ma chiaramente, come dice l'autore, come appunto dice anche il salmista, non sta parlando del riposo che doveva venire al popolo di Israele a seguito dell'ingresso nella terra promessa, in Canaan. Non sta parlando di quel riposo, ma parla di qualche altra cosa, perché già il salmista è dentro la terra promessa, eppure non ha quel riposo di cui Dio non dice che non farà entrare. E vedete che cosa dice in Ebrei al capitolo 4, ai versetti 9 e 11. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare nel riposo di Dio. Affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Il riposo in cui entrare è quindi un'immagine della nostra completa dipendenza dal sangue di Cristo per la nostra posizione di giustizia davanti a Dio. E questo è il concetto di riposo che si ha in mente con il sabato: riposare dalle proprie opere per fidare nelle opere di qualcun altro, e nello specifico nelle opere di Gesù Cristo, nel sangue suo, che è l'unico elemento che può metterci a posto davanti a Dio. E l'autore agli Ebrei lo dice chiaramente: rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio, un riposo riposante per il popolo di Dio. Riposare dal proprio lavoro. In sabato è in primo luogo un'immagine del nostro arrenderci a Dio, del riconoscere che non possiamo vivere al suo livello, a quello che richiede Lui, con i nostri sforzi, con il nostro impegno. Ecco perché la ragione, ecco dunque la ragione di una pena così severa, perché nessuno sarà mai giustificato per i propri sforzi davanti a Dio, e sappiamo che il salario del peccato, perché siamo peccatori, è la morte. Il salario del non rispetto del sabato è la morte, perché sarà un tentativo vano di rendersi giusti davanti a Dio, colui che ha stabilito il riposo riposante per noi in Cristo, la nostra giustizia. Qual è la cosa che c'è dietro la malvagità più malvagia che possiamo immaginare allora? Forse proprio questa, quella della presunzione, quella dell'autogiustificazione, quello di pensare che poiché io ho fatto X e Y, poiché sono stato così buono e bravo, allora Dio, oltre che gli altri, dovrà apprezzarmi. Dio dovrà apprezzarmi e riconoscere questo. Una persona presuntuosa confida nel suo lavoro, confida nella sua fedeltà, confida nella sua capacità di mantenere un patto, delle regole. Una persona orgogliosa pensa di poter giustificare se stessa davanti a Dio senza aver bisogno dell'opera di Cristo. E questa è pazzia. E questa è pazzia. La violazione del sabato, fratelli e amici, corrisponde proprio al peccato dell'autogiustificazione, al considerarsi giusti davanti a Dio. Dobbiamo, come dice il Nuovo Testamento, come dice Gesù in varie parti, diventare poveri in spirito, spezzati, dipendere solo da Lui per poter avere vero riposo. È interessante però notare una cosa riguardo a questo sabato, prima che passiamo alle altre festività, che a volte noi abbiamo delle concezioni un po' strane. Dobbiamo riposarci e quindi dobbiamo non fare nulla. Siamo entrati in questo riposo di Dio, abbiamo creduto in Cristo, ci siamo battezzati, siamo entrati nelle acque battesimali, adesso aspettiamo che cosa? Che Dio ci prenda e ci porta in cielo. Eppure no, non è questa l'idea di riposo che si ha nel momento in cui si è in Cristo, in cui si appartiene a Cristo. L'autore degli Ebrei dice: sforziamoci dunque di entrare in quel riposo. È un paradosso. Fare ogni sforzo per entrare nel riposo. È come dire: vigilate attentamente per addormentarvi. È la stessa cosa. Vigilate attentamente per addormentarvi. Sforziamoci di entrare in quel riposo. Non c'è alcun elemento di staticità in quest'idea di riposo di entrare in Cristo. Non c'è un'idea di passività. È un riposo dinamico, è un riposo attivo, un riposo in Cristo che ci porta però a lavorare, ad impegnarci. E difatti il Nuovo Testamento e le Epistole sono piene di comandi di questo tipo: spogliate l'uomo vecchio, rivestite l'uomo nuovo, fate conto di essere morti al peccato e viventi a Dio, fuggite ai desideri giovanili, perseguite l'onestà, la fedeltà, l'amore, l'amore, la perseveranza, la gentilezza. Tutto questo vi dà l'idea di passività? Tutto questo vi dà l'idea di inattività? Io non direi proprio. Anzi, non è proprio prendersela comoda. L'Apostolo Paolo stesso dice: io non sono entrato in quel riposo, ma in Colossesi 1,29 dice: a questo fine mi affatico, cioè lavoro e lavoro duramente, combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Lo rileggo, perché è interessante. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Capiamo cosa sta dicendo Paolo? Cosa sta dicendo Paolo dello sforzarsi di combattere per entrare in quel riposo? Perché non sta parlando di uno che ha già conquistato il premio, ma di uno che sta correndo la gara per avere quella corona, la corona della vita, di cui si parla in questo testo. Dobbiamo, il nostro lavoro è di riposare e dunque di imparare a dipendere dal suo potere. Ecco qual è il nostro lavoro, qual è il nostro lavoro, il nostro riposare: imparare a dipendere dal suo potere. Dobbiamo ricordarci del fatto che noi siamo in Cristo, che Lui è in controllo del mondo. Dobbiamo dipendere dal potere del suo Santo Spirito che Egli ha sparso nei nostri cuori, capace di, cioè, di rinnovarsi e trasformarsi a sua immagine e somiglianza. Solo questo potrà essere il vero riposo per noi. non è un riposo passivo, ma un riposo di dinamica collaborazione con Dio affinché il suo carattere sia pienamente manifestato nella nostra vita. La vita cristiana non è un semplice lasciare che le cose vadano come devono andare. Noi che abbiamo creduto abbiamo l'impegno, l'obbligo di focalizzarci su Dio e non lasciarci sedurre da ogni tentazione, da ogni attrazione che c'è intorno a noi. Questo è il vero mantenere il giorno del sabato nella nostra vita. Non è non lavorare il sabato, non lavorare la domenica. Si può aprire una parentesi se sia opportuno o meno far riposare il corpo, e sicuramente lo è. Ma questo è il principale senso che dobbiamo tenere in mente, che è quello del riposare in Lui. Un evento normale. Deve essere la quotidianità questo, nella vita nostra, quello del dipendere da Lui. Dobbiamo quindi quotidianamente sforzarci di dipendere da Dio e dal suo potere. In questo modo osserviamo il quarto comandamento, quello proprio del sabato. Allora, se questa è la visione del sabato, possiamo cercare di capire un po' le altre festività, perché da questo dipendono, sono fondate su questo modello. E la festa successiva che troviamo è quella della Pasqua e del pane asino. Leggete con me dal versetto 4. Queste sono le solennità del Signore, le sante convocazioni che proclamerete ai tempi stabiliti. Il primo mese, il 14° giorno del mese, sull'imbrunire sarà la Pasqua del Signore. Il 15° giorno dello stesso mese sarà la festa dei pani azimi, in onore del Signore. Per 7 giorni mangerete pane senza lievito. Il primo giorno avrete una santa convocazione, non farete nessun lavoro ordinario. Per 7 giorni offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. Il 7° giorno si avrà una santa convocazione, non farete nessun lavoro ordinario. Ci ricordiamo della Pasqua? È una celebrazione di quell'evento. La Pasqua coincide con una delle sette, la settima piaga che era stata mandata agli egiziani, così che aveva detto Dio, li punisco a questi in modo duro, definitivo, e farò morire i loro primogeniti. E i primogeniti di quel paese sarebbero morti tutti ad una condizione, salvo una condizione, che del sangue fosse stato sparso sugli stipiti delle porte. E solo così gli israeliti che celebrarono la prima Pasqua, che erano stati istruiti sulla macellazione dell'agnello e su come spargere il sangue intorno alla porta, furono risparmiati i loro primogeniti. Non furono risparmiati perché erano gli israeliti, perché erano degli ebrei. No, no, l'angelo sarebbe passato e avrebbe ucciso anche i primogeniti degli israeliti. Solo il sangue ha permesso che l'angelo della morte passasse oltre quelle case. E allora, che cos'è questo? Che cos'è se non un ricordo, questo qui, della Pasqua, del ruolo che ha avuto il sangue di Gesù sparso per noi, che, guarda caso, dico fra virgolette, è morto proprio nei giorni di Pasqua. L'agnello pasquale per eccellenza, il vero agnello. E questa festività della Pasqua viene fatta seguire da quella del pane, dei pani azimi, una festa che seguiva in durava un'intera settimana e durante la quale gli israeliti non avrebbero mangiato pane lievitato, pane cioè fatto con pasta madre, diciamo, allora non c'erano i panetti di lievito dei supermercati, pasta madre, cioè pane che fa lievitare il resto. Cosa descrive il lievito? Ne abbiamo parlato già in precedenza in Levitico 2 quando abbiamo parlato delle oblazioni e nel Nuovo Testamento ci sono vari riferimenti al lievito, Gesù stesso ne parla. Sappiamo alcune volte positivamente, alcune volte negativamente. Positivamente quando ci dice che il regno di Dio è come quel lievito che è una piccola quantità nella pasta che riesce a far lievitare tutto, è così l'immagine del regno di Dio. Ma più delle volte ci parla del lievito come qualcosa di negativo, come di una piccola quantità di qualcosa, di peccato, diciamo, che può far guastare un intero addirittura ministerio. E Gesù parla del lievito dei farisei e dei sadducei, cioè del legalismo e dell'ipocrisia. Quando Paolo parla dell'idea del lievito in Corinzi, lo associa ad un tollerare il peccato in mezzo a loro. E difatti che cosa dice Paolo? La chiesa di Corinto si stava vantando non solo di tollerare un peccato, cioè non solo stava tollerando una persona in stato di peccato in mezzo a loro, ma si stava vantando di quella situazione. E guardate cosa dice Paolo in 1 Corinzi 5: il vostro vanto non è una buona cosa, non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, come siete, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Paolo dice: non tollerate il peccato in mezzo a voi di cui non ci si è pentiti. Non tollerate il peccato in mezzo a voi di cui non ci si è pentiti, poiché quel peccato potrà rendere tutta la vostra comunità inefficace, improduttiva. Come per la festa del pane azimo, in cui si celebra senza lievito, dobbiamo togliere di mezzo a noi ogni lievito che riusciamo a trovare, ogni traccia di insincerità e non verità, poiché Cristo è la nostra Pasqua che è già stata immolata. Un accostamento di idee molto simile a quello che troviamo in Levitico, di cui abbiamo letto. Andiamo avanti perché il tempo corre. Le primizie. Segue un'altra festività, la festa delle primizie. Leggiamo da Levitico 23, 9. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro: quando sarete entrati nel paese che io vi do e ne metterete la raccolta, porterete al sacerdote un fascio di spighe come primizie della vostra raccolta. Il sacerdote agiterà il fascio di spighe davanti al Signore, poiché si è gradito per il vostro bene, l'agiterà il giorno dopo, il sabato. La maggior parte o quasi tutte le feste coincidevano con un momento di raccolta in Palestina. La raccolta dell'orzo, proprio di questo periodo, in aprile, e poi la festa della raccolta del frumento, e quindi la Pentecoste che accadeva circa 50 giorni dopo. Quindi le feste di settembre, del nostro settembre, che coincidono con le altre che guarderemo la prossima settimana, la festa delle capanne e poi l'anno, le feste del Giubileo. La dedica delle primizie avviene durante la festa dei pani azimi, e notate attentamente il giorno in cui accade. Come è detto al versetto 11, la festività di pane azimo inizia il giorno dopo il sabato della Pasqua. Qual è il giorno dopo quello del sabato? Qual è dunque il giorno delle primizie? È il primo giorno della settimana ebraica, cioè la domenica. E Paolo forse doveva pensare proprio a questo, quando in 1 Corinzi 15:20 dice: ma ora Cristo è risuscitato dai morti, in giorno di domenica, primizia di quelli che dormono. Cristo è la nostra primizia, cioè il primo frutto, la caparra che ci sarà una raccolta totale, che ci sarà un raccolto pieno, perché non è altro che questo, la festa delle primizie, una dedicazione dei primi frutti di quello che sarebbe stato il raccolto abbondante. Cristo, che è risorto, associato alle primizie, associato alla Pasqua, che è risorto proprio in giorno, primo giorno della settimana, è colui che ha avuto questo corpo glorificato, colui che ha avuto il pegno della nuova creazione, il primo elemento della nuova creazione, e che seguirà un raccolto completo a venire. Ci sono già le primizie. Ritorniamo, non li approfondiamo tutti perché non possiamo, ritorniamo a all'altra festività, la Pentecoste, sempre leggendo da Levitico 23, versetto 15. Dall'indomani del sabato, dal giorno che avrete portato l'offerta agitata, cioè quella delle primizie, del fascio di spighe, conterete 7 intere. Conterete 50 giorni fino all'indomani del settimo sabato e offrirete al Signore una nuova oblazione. Porterete dai luoghi dove abitate 2 pani per un'offerta agitata, i quali saranno di 2 decimi di un efa di fior di farina e cotti con lievito. Sono le primizie offerte al Signore. Siamo a Pentecoste. Questa è la festa della Pentecoste. E il nome Pentecoste deriva dal fatto che ricorreva 50 giorni dopo la festa delle primizie. Anche in questo caso venivano offerte delle primizie, non più di orzo, che era ad aprile, ma siamo a giugno, e sono primizie fatte di grano. E in questo caso ci dice che il pane doveva essere cotto, e doveva essere cotto con del lievito. Curiosamente, in questa celebrazione abbiamo del lievito. Perché? In che giorno della settimana cade questa festa della Pentecoste? Guardate il versetto 16, all'indomani del settimo sabato. Siamo ancora una volta il primo giorno della settimana. E cosa è successo la prima domenica di Pentecoste a noi? Cosa è successo? Cosa ci viene descritto come evento? Se noi apriamo Atti 2, leggiamo qualcosa di questo tipo. Apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Per la prima volta lo Spirito Santo scende in maniera particolare sulla Chiesa, riempie i credenti e abbiamo i primi frutti del messaggio del Vangelo. Abbiamo i primi frutti dell'opera dello Spirito Santo, se vogliamo, in qualche modo. Colui che ha ricevuto un corpo perfetto, Cristo, un corpo della resurrezione, deve essere un corpo privo di qualsiasi lievito, privo di qualsiasi contaminazione. E Cristo, che è il primo frutto, la primizia, in quella circostanza, non ha nessuna contaminazione, non c'è nessun lievito, e allora i pani dovevano essere pani azimi. Ma qui si parla di pane lievitato. Non so, io azzardo due possibili ipotesi. Uno, perché lo Spirito adesso fa lievitare il suo regno in maniera dirompente, lo porta nel mondo attraverso quell'evento della Pentecoste. O forse più semplicemente perché questa azione dello Spirito Santo si innesta in vite trasformateci, ma che in vite come le nostre, che ancora sono segnate dal peccato, che ancora portano tracce di quel lievito di contaminazione che ci caratterizza finché non saremo con il Signore in cielo. Non so, provate voi quale potrebbe essere una idea per questa qui. Io le trovo abbastanza in linea sia nell'uno che nell'altro caso. Ma quel che mi preme dire, non è meraviglioso tutto questo? Non è meraviglioso che Dio ha preordinato la storia del nostro Signore in modo tale che quello che Lui, la sostanza, rappresenta, ha fatto, è stato in linea con quelle cose, con il calendario di Dio, che era solamente l'ombra. Un'ombra sì, ma un'ombra affidabile. Perfettamente in linea. Non è successo secondo un disegno astratto, un disegno non programmato. Ma quelle ombre si sono realizzate in Cristo. Ecco, questo deve essere il messaggio che passa. Si sono realizzate in Cristo in modo definitivo, in modo concreto, in modo esatto. Hanno trovato il loro corrispondente in Lui. La prossima settimana considereremo le ultime tre festività che appunto accadono in settembre. E insieme ad esse guarderemo in Levitico 25 l'anno sabbatico e l'anno del Giubileo. Per ora voglio solo anticipare questo, che tutte queste festività ci indicano ad un fatto solo, la nostra dipendenza da Dio, la nostra necessità di essere coperti dal sangue di Cristo, di appoggiarci a Lui per estirpare ogni traccia di lievito, di contaminazione dalla nostra vita. Allora per noi oggi, alla conclusione di questa predicazione, la domanda è: dove siamo noi? Dove ti stai situando in tutto questo tu? Come ti stai rapportando con questo calendario di Dio? Ovvero, traduciamo, stai confidando ancora nella tua forza o nella forza di qualcun altro? Stai ancora insistendo su te stesso, sulle tue possibilità, sui tuoi talenti, sulle tue capacità? Sei ancora dell'idea che sei fedele? Che sei osservante della religione, delle regole, dei patti, degli impegni? Io mi convinco sempre più che Dio organizza gli eventi della nostra vita e della vita di ciascuno di noi al fine di portarci ad un fallimento. Al fine di portarci al fallimento della nostra esistenza, a riconoscere che senza di Lui non possiamo veramente fare nulla. E molti di noi, io credo che sono disposti a sottoscrivere questa affermazione perché l'hanno in primo luogo riconosciuto nella loro vita. Se noi oggi siamo qui e stiamo cantando gloria a Dio, stiamo dando gloria al suo nome, è perché abbiamo riconosciuto che non potevamo più andare avanti con le nostre proprie forze. Non potevamo andare in chiesa sulle nostre gambe, ma avevamo bisogno dell'opera di Cristo. Abbiamo riconosciuto l'opera di Gesù per noi sulla croce. Arriva, fratelli e amici, un momento in cui il sillogismo del peccato diventa evidente anche per noi. Cos'è un sillogismo? Questo: tutti gli uomini sono peccatori, io sono un uomo, quindi sono un peccatore. Possiamo saperlo benissimo cerebralmente, intellettualmente questo, ma arriva un momento nella nostra vita in cui personalmente ci confrontiamo con la bruttezza del peccato e di come questo coinvolge la nostra esistenza. Arriva un momento in cui non possiamo far altro che guardare in alto e vedere solo quello che Dio ha fatto per noi. Come qualcuno ha scritto, questo è ciò per cui Dio lavora. La forma peggiore di malvagità, e ritorniamo alla domanda iniziale, è l'autogiustificazione. Se pensiamo di avere qualcosa di cui Dio ha bisogno, Egli troverà il modo di toglierci il terreno sotto i piedi, di portarci al punto da stare davanti a Lui senza alcun merito. Con cuori pieni di gioia sappiamo che questo è il modo in cui Dio intende che vivano gli uomini, sapere di essere senza meriti davanti a Lui, per riposare sul lavoro di un altro. Per riposare sul lavoro di un altro. Adempiere il sabato. Rispettare queste festività, in sintesi non è che questo, riposare sul lavoro di un altro. E sappiamo che questo lavoro, di quest'altro, ha un nome specifico, è il lavoro che ha compiuto Cristo sulla croce per noi. Questo è il nostro vero riposo, il sangue di Gesù per noi. Inchiniamo il nostro capo.